Ave Maria vi parla da Roma Guido Vignelli per i nostri consueti appuntamenti del primo venerdì del mese. E dato che siamo in ottobre e dato che è appena iniziato il sinodo dei vescovi, il sinodo sulla sinodalità, è bene dare un pochino di informazioni e di precisazioni su un punto, anzi su un avvenimento che è molto importante. È bene chiarire soprattutto alcune cose perché uno potrebbe pensare, beh, in fin dei conti si tratta di uno dei tanti sinodi dei vescovi, uno dei tanti che a partire da Paolo VI hanno cominciato la loro attività periodicamente per assistere il Santo Padre nella sua missione di governare la Chiesa. E quindi i sinodi originariamente costituiti secondo il principio della collegialità affermato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, sono sinodi collegiali dei vescovi che si radunano periodicamente e hanno un ruolo però sostanzialmente consultivo. Non sembra riduttiva questa parola consultivo perché le consulenze sono molto importanti. Lo sono sempre state nella storia della Chiesa e ci sono sempre stati in realtà dei sinodi locali che hanno funzionato anche come consulenza per il Papa o addirittura di preparazione per un concilio ecumenico. Questo è accaduto più volte nella storia della Chiesa. Pensiamo all'importanza dottrinale che hanno avuto alcuni sinodi dei primi secoli, per esempio quelli tenutisi in Spagna o in Francia o in Germania, questo per limitarsi all'Europa, l'importanza che hanno avuto questi sinodi nel precisare la dottrina della Chiesa, tant'è vero che se voi cercate nel grosso manuale che contiene diciamo, gli estratti dai principali documenti dottrinali e morali della Chiesa, una volta era il Denzinger, adesso si chiama in un altro modo, e voi vi trovate non soltanto a testi almeno scelti dei concili ecumenici, non trovate soltanto pronunciamenti del Papa o delle congregazioni della Santa Sede, ma vi trovate anche dei pronunciamenti, delle sentenze e anche degli anatemi, delle condanne pronunciate da sinodi locali di vescovi. Questo per far capire l'importanza che hanno questo tipo di riunioni, di attività, di consultazioni. Ci sono stati consultori, consulenti molto illustri, basti pensare a tante figure come per esempio San Pier Damiani, quando fece da consulente ai papi per la riforma della Chiesa. E proprio per questo divenne anche cardinale. Però oggi la situazione è molto diversa. Per questo il primo chiarimento da dare è questo: il sinodo che è appena iniziato non è il solito sinodo dei vescovi. Perché prima di tutto non è dei vescovi soltanto, è di alcuni vescovi e cardinali, alcuni soltanto, alcuni religiosi e sacerdoti che sono ammessi e fanno parte del sinodo, e anche alcuni laici, anzi i laici sono parecchi, fra cui non poche donne. E dunque non si tratta più del solito sinodo dei vescovi, ma si tratta di un sinodo dei fedeli, diciamo degli appartenenti alla Chiesa Cattolica. Come tutte le riunioni, ovviamente si tratta di un sinodo rappresentativo, vale a dire non ci sono tutti i fedeli, questo sarebbe impossibile, ma nemmeno tutti gli aventi diritto. Per esempio, alcuni sono stati esclusi o si sono tirati indietro, come l'ex prefetto per la dottrina della fede, per esempio. E quindi è un sinodo che in teoria è aperto a tutti, o meglio a tutte le categorie, ma in realtà è molto selettivo, perché i partecipanti sono stati scelti secondo un principio, un preciso criterio, scelti dal Papa, dalla Santa Sede, ma in particolare dal organizzatore, diciamo così, principale del sinodo sulla sinodalità, che è il cardinale Hellerich. E ci sono anche altri dietro di lui, anche magari più influenti, però sostanzialmente questa è la situazione ufficiale. Quindi non un sinodo dei vescovi, ma un sinodo delle categorie di fedeli. E già questo fa pensare a un famosissimo precedente, cioè gli stati generali della Francia, che furono convocati dopo molte pressioni a riguardo, furono convocati dal re di Francia Luigi XVI nel 1789. Erano anche quelli una sorta di parlamento in cui naturalmente non c'erano tutti, nemmeno tutti gli aventi diritto, ma c'era una rappresentanza delle grandi classi o ceti o categorie che si chiamavano allora stati del Regno di Francia, principalmente, come si usava allora, rappresentanti della classe nobiliare aristocratica, rappresentanti del clero che all'epoca facevano parte delle istituzioni statali, e rappresentanti del popolo. Non facciamoci strane illusioni, il popolo erano in realtà dei notabili, cioè gente che si era fatta notare, che era emersa, soprattutto della classe borghese, anzi principalmente della classe borghese, perché ovviamente si trattava di persone del mondo della conoscenza, del lavoro, del diritto, che dovevano ovviamente saper leggere e scrivere e anche saper parlare in pubblico. Difatti, non a caso, c'erano molti avvocati. Anche lì, negli Stati Generali del 1789, ci fu una strana forma di selezione, in parte scelta dal re di Francia, in parte da altri ambienti con altri criteri. E sappiamo come andò a finire. Cioè fu, in quanto stati generali della Francia, furono un clamoroso insuccesso, anzi finì molto rapidamente con una terribile rivoluzione che culminò con, a parte l'assassinio di molti aristocratici e di ancor più membri del clero, ma culminò con l'assassinio del re e della regina di Francia. Perché faccio questo paragone? Perché per capire certe premesse e certi possibili sviluppi del sinodo sulla sinodalità è interessante fare dei paragoni con avvenimenti che hanno preceduto. Voi direte: beh, ma sarebbe molto più normale fare il paragone, per esempio, con uno dei sinodi tenutisi sotto il regno di Paolo VI o di Giovanni Paolo II. Ma non è così, in realtà, proprio per la novità di questo sinodo, che, ripeto, non è semplicemente un sinodo dei vescovi, è un sinodo che raduna varie rappresentanze cristiane e cattoliche, con diritto di voto. Quindi non è semplicemente il sinodo dei vescovi e non hanno diritto a votare e a pronunciarsi solo i vescovi, ma anche questi rappresentanti, scelti secondo criteri non chiari e con metodi non del tutto ortodossi. Quindi, e questa è già un'altra novità. Non si tratta semplicemente di una riunione di vescovi, non si tratta nemmeno di una riunione semplicemente consultiva, di un sinodo consultivo. Il sinodo di cui parliamo e che si è appena aperto ha una funzione, avrà un ruolo non solo consultivo, ma anche deliberativo, cioè di decisioni. Quindi i voti che ci saranno, la maggioranza che si esprimerà, i pronunciamenti che ne deriveranno e le decisioni che saranno prese, non avranno un ruolo semplicemente così di consulenza o di sondaggio rispetto al Papa, ma avranno proprio un ruolo di decisione. Di fronte a questo ruolo di decisione e quindi alle decisioni che ne seguiranno, che ruolo avrà a sua volta il Papa, visto che non avrà più di fronte a sé dei consulenti, ma dei decisori che prenderanno delle posizioni e probabilmente anche delle decisioni concrete sui temi della Chiesa e temi ad essa collegati? Beh, potrebbe avere vari ruoli, certamente potrebbe anche chiudere alla fine il sinodo e fare un suo pronunciamento, tipo esortazione post-sinodale, motu proprio, per così dire, cioè di sua iniziativa, tenendo conto delle prese di posizione e delle decisioni sinodali, ma anche potrebbe non tenerne conto, ne sarebbe pienamente in diritto, però questo in teoria, perché in pratica, una volta che tu, Papa, hai radunato un sinodo, non dei vescovi, ma di rappresentanti di classi di fedeli, e a questo sinodo hai dato una facoltà, un ruolo non solo consultivo, ma anche decisionale, come potrai opporti alle eventuali decisioni prese alla fine del sinodo, in un possibile documento sinodale? Diventa molto problematico, molto difficile per il Papa opporsi. Sarà difficile che si opponga anche perché ci sarà probabilmente una certa sintonia tra il Papa e il sinodo convocato. Però, casomai non ci fossero delle divergenze, a questo punto c'è il rischio che il Papa semplicemente prenda atto delle divergenze e non prenda provvedimenti, cioè decide semplicemente di recepire, come si dice in gergo tecnico, le decisioni del sinodo. Del resto, questa è la funzione del nuovo sinodo, perché è un sinodo sulla sinodalità. Già questo potrebbe lasciare perplessi, anzi deve lasciare perplessi, perché un sinodo che dovrà pronunciarsi, dovrà elaborare una sinodalità, non tanto una dottrina quanto sembra una prassi, quindi un metodo, è già abbastanza curioso. Voi sapete che in tutte le riunioni, compresi i precedenti sinodi, si fissa un argomento. Anche l'ultimo sinodo, per esempio, per la verità è stato sostanzialmente fallimentare, ma per altri motivi, era un sinodo sulla Amazzonia. In passato sono stati tenuti altri sinodi sulla evangelizzazione, sul ruolo dei laici, eccetera, ma c'è stato sempre un argomento. Questa volta l'argomento non c'è, perché non si può dire che a radunare un consesso variopinto per parlare della sinodalità non si può dire che sia un argomento. L'argomento, casomai, verrà fuori alla fine del sinodo, dopo le discussioni, le prese di posizione, cioè i pronunciamenti e le decisioni. Questo perché la sinodalità non è un vero e proprio argomento, è un metodo. Dunque abbiamo la novità veramente singolare di un sinodo convocato senza argomento da trattare, cioè senza scopo vero e proprio. Intendiamo uno scopo preciso, definibile, dottrinale, almeno implicitamente. Un sinodo sulla famiglia ha per scopo definire la famiglia, oggi si tratta in realtà di difenderne perfino la definizione, e di prendere provvedimenti a riguardo. Invece un sinodo sulla sinodalità, ma sarebbe come dire, non so, un convegno sul radunarsi, una riunione sul riunirsi. Quindi, argomenti, o meglio, definizioni, scopi, che non sono né definizioni né scopi. Quindi abbiamo un sinodo, indefinito. E questa è una grossa novità, grossissima, perché presuppone il primato del metodo sulla dottrina, ma anche sul fine. Perché dire che il sinodo tratterà della sinodalità vuol dire che solo alla conclusione si saprà forse qual è lo scopo del sinodo. E potrebbe anche essere poi uno scopo del tutto provvisorio o non ben definito. Quindi vedete bene come si tratta di un sinodo volutamente non ambiguo. Qualcosa di più, perché ambiguo vuol dire che non sceglie tra due opposte alternative. No, è un sinodo evanescente, proprio in quello che dovrebbe essere poi la sua principale caratteristica di definizione, quindi di stabilità, quindi di certezza. È un sinodo che non parte non volendo stabilire certezze preliminari. Non vuole neanche stabilire certezze dottrinali, a maggior ragione. E questo anche perfino sulla stessa istituzione ecclesiale del Sinodo dei Vescovi, perché come abbiamo visto, il Sinodo di adesso è completamente diverso rispetto ai precedenti sinodi. Non è un sinodo dei vescovi, ma è un sinodo degli stati generali della Chiesa, come sognava a suo tempo il padre progressista Congar. È un sinodo che non ha funzione semplicemente consultiva, ma deliberativa. È un sinodo che non ha argomento, non ha campo, diciamo, di intervento preciso. Lo definirà di volta in volta. Quindi è un metodo consultivo, ma anche deliberativo, come abbiamo visto, che coinvolge non solo i fedeli, o meglio, non solo le autorità ecclesiastiche, ma anche i fedeli. Dunque capite bene che è come dire un campo aperto a tutte le possibili influenze da parte, per esempio, dei fedeli che hanno un potere sui mass media, e anche un campo aperto a tutte le possibili decisioni. Per cui non si potrà dire in nessun caso, in nessun momento, questo non si tocca, su questo punto non si discute, su questa dottrina non si transige. E quindi sarà esattamente come una sorta di parlamento, ma in un certo senso peggiore dei parlamenti a cui siamo abituati nel sistema politico democratico rappresentativo. Perché? Prendiamo per esempio il Parlamento italiano. Per quanto sia, deve pur sempre deliberare e eventualmente varare leggi come potere legislativo, deve pur sempre deliberare, varare leggi in base a certe precise regole, non solo procedurali, che quelle ci saranno anche nel sinodo, verranno definite volta in volta, ma ci saranno poi anche nel sinodo, ma senza punti di riferimento. Perché esiste la Costituzione? Sì, va bene, la Costituzione poi di fatto può essere modificata, però con molta difficoltà, può anche essere reinterpretata, però anche qui con molti limiti e così via. Ma poi nei parlamenti come il nostro, come quello dello Stato italiano, anche in questi parlamenti sono in realtà sono bilanciati, almeno in teoria, da altri poteri, che sono il potere giudiziario innanzitutto, ma anche il potere esecutivo. Lasciamo perdere il fatto che in realtà proprio il potere legislativo è stato notevolmente limitato negli ultimi tempi dagli altri due poteri, soprattutto dal giudiziario e soprattutto dal quarto potere, che è quello mass mediatico. Ma questo potrebbe ripetersi proprio per il sinodo dei vescovi, il sinodo sulla sinodalità. Questo è un punto molto importante sul quale vi invito a riflettere, cioè è una sorta di libro che verrà aperto, che però non ha né un indice né una conclusione, non c'è né un programma né dei limiti ai quali dovrà attenersi. Non c'è un programma di partenza perché non si dice di quali argomenti tratterà, in teoria tutti. Certamente l'argomento principale sarà la Chiesa, ma la Chiesa non soltanto nella sua azione nel mondo, ma anche la Chiesa e forse soprattutto la Chiesa nella propria vita interna. E il fatto stesso che saranno a deliberare non solo vescovi, ma anche religiosi, preti, suore, laici, anche donne, e anche esperti che in realtà non sono propriamente cattolici, non hanno la visione della Chiesa, eppure alcuni sono stati invitati al sinodo. Quindi già questo la fa capire molte cose. Quindi ci sarà un programma certamente anche esterno, ma soprattutto sarà interno, cioè si cercherà di cambiare la vita interna della Chiesa e non soltanto nella sua vita, diciamo così, piccola, quotidiana, ma anche nelle strutture interne della Chiesa. Mi fermo qui per il momento, prima di toccare questo altro aspetto che sarà decisivo. Quindi lascio adesso lo spazio all'intervallo musicale. Ci sentiamo tra pochi minuti per concludere. A tra poco. Thank you. Allora, dopo questa bella musica, riprendiamo il nostro discorso. Il nostro discorso che può sembrare difficile, ma noi non stiamo parlando qui direttamente di diritto canonico, legislazione interna della Chiesa, strutture ecclesiastiche. Beh, adesso ne parleremo un pochino, ma l'importante è che sia chiaro questo punto di partenza, cioè il sinodo dei vescovi, ma che non è solo dei vescovi, come abbiamo visto, sulla sinodalità, per il fatto stesso del proprio evanescente argomento, la sinodalità, non è semplicemente il solito sinodo, ma è qualche cosa di più, cioè è una riunione che per permissione del Papa, evidentemente, si arrogherà il diritto di intervenire su tutto, di prendere posizioni su tutto, di prendere decisioni poi su tutto, senza tener conto di passati pronunciamenti, decisioni e anche definizioni emesse dalla Chiesa. Questo perché? Perché semplicemente il metodo che verrà usato nel sinodo è questo. Partendo dal presupposto, cioè, no, noi non parleremo di dottrina, noi non investigheremo su certi argomenti astratti, noi eviteremo ogni forma di ideologia, integrismo, dogmatismo, eccetera. Quindi useremo soltanto un metodo di discussione per prendere posizioni e poi decisioni. Un metodo che, per definizione ufficiale, non è legato né, diciamo, temporalmente alle decisioni del passato, anche ai pronunciamenti dottrinali del passato, e questo invece verticalmente, strutturalmente, non è legato neanche alle istituzioni della Chiesa. Questo perché, come abbiamo visto, teoricamente il sinodo potrebbe prendere decisioni contrarie, per esempio, a molti episcopati. Potrebbe essere il teatro di un conflitto tra vari episcopati nazionali, c'è anche il localismo fra i metodi scelti dal sinodo, che sarà insieme globale ma anche locale, dichiaratamente. Quindi le singole conferenze episcopali nazionali, ma anche singoli gruppi di vescovi di pressione e anche singoli gruppi di laici che saranno in grado di far pressione sull'Assemblea, potrebbero prendere decisioni divergenti o addirittura contrarie anche a quelle del Papa. Poi si bisognerà vedere come reagirà il Papa, naturalmente. Ma considerando che il pluralismo non solo delle decisioni, ma anche delle idee e delle definizioni è caratteristica di questo sinodo, beh, a questo punto sarebbe contraddittorio da parte del Papa convocare un sinodo così aperto, così elastico, che può prendere decisioni su tutto, senza tener conto del passato, e poi dopo imporre invece, come Papa, una linea o escludere delle decisioni. Potrebbe farlo, ovviamente, ma a questo punto si creerà uno scollamento. E sappiamo che una delle regole seguite dal governo ecclesiastico in questi ultimi decenni è appunto quello della unità, ma non unità nella dottrina, unità semplicemente nel cammino, nella direzione intrapresa, che è quella, come sappiamo, di dialogo con il mondo moderno, adeguamento alle istituzioni moderne, e accontentare il più possibile l'opinione pubblica moderna e contemporanea. Quindi se questa è la linea che già si segue da decenni, e se poi l'aggiunta che darà il sinodo sarà quella di non porre limiti ai pronunciamenti e alle decisioni, limiti di criterio evidentemente, addirittura non esiste neanche l'argomento specifico, allora veramente siamo di fronte a un sinodo evanescente in tutti i sensi, che difatti, come ha detto del resto lo stesso Papa Francesco, dovrà semplicemente seguire un procedimento, cioè un metodo. Papa Francesco lo chiama spesso il processo. Noi potremmo dire, usando un vocabolo più impegnativo, una evoluzione. Ora, noi sappiamo che nel linguaggio di una certa scienza, ma soprattutto di una filosofia moderna, evoluzione vuol dire un cambiamento che non segue delle regole rigorose e soprattutto non ha un fine preciso, non si pone limiti. Questo vuol dire che, per esempio, in passato la Chiesa ha sempre rigorosamente stabilito che i cattolici divorziati e conviventi non possono sposarsi, tantomeno le coppie conviventi omosessuali possono pretendere, non diciamo un matrimonio, ma neanche una benedizione. Bene, domani il sinodo potrebbe stabilire l'esatto contrario. E potrebbe dirlo, se questa è l'aria che tira, è il metodo soprattutto che viene usato, potrebbe dirlo semplicemente: ma noi non parliamo di dottrina, non parliamo di verità, quello che è conforme alla fede, quello che è difforme, anche perché per loro la fede è soprattutto un sentimento. Non parliamo neanche di bene e male, di giusto e ingiusto. Noi non diciamo, per esempio, è giusto, ieri era giusto fare così, oggi invece è ingiusto e quindi bisogna fare all'opposto. Noi semplicemente apriamo un metodo, sperimentiamo. Sperimentiamo, però sulla vita della Chiesa, ahimè, diciamo, sulla pelle di Santa Madre Chiesa e anche, potremmo dire, poi di tutti i fedeli. Sperimentiamo, cioè non decideremo ciò che è bene o male, giusto o ingiusto. Decidere ciò che è vero e falso oramai è totalmente screditato, perché se uno stabilisce ciò che è vero e ciò che è falso, è accusato di essere integrista, indietrista, sorpassato, rigido, dogmatico, ideologico, eccetera, eccetera. Ma neanche ciò che è giusto e ingiusto dal punto di vista ovviamente della fede e della morale. Semplicemente dirà il sinodo, anzi lo ha già detto, lo hanno già detto i suoi promotori: noi stabiliamo un metodo di azione. Quindi in principio potremmo dire noi maliziosamente: non è il verbo, ma in principio è l'azione. Come aveva detto l'iniziato massonico Goethe, in Anfang war die Tat, lo trovate nel Faust di Goethe, in principio è l'azione, era ed è tuttora l'azione. Quindi il metodo, ma il metodo cosa vuol dire? Il metodo vuol dire seguire un processo, cioè allontanarsi da certe acquisizioni del passato, da alcune certezze, da alcune sicurezze, anche da alcune leggi, e avanzare verso un punto, non diciamo finale, ma comunque una qualche conclusione che è totalmente diversa. E sarà una conclusione però non dottrinale, ma pratica. Cioè, per esempio, potrebbero dire: fino a ieri la Chiesa ha detto così, ha detto bianco, noi oggi non è che ci contraddiciamo dicendo nero, diciamo bianco, nero, ma È tutto relativo. Il bianco si può evolvere sul nero, cioè il bianco può subire un processo per cui diventa nero, ma anche viceversa, il nero può avanzare, evolversi verso il bianco. E non a caso, recentemente anche da parte del Papa è stato fatto l'elogio del grigio, cioè qualche cosa di mezzo, di volutamente ambiguo, non è più bianco, ma non è neanche ancora nero per il momento, però, è tutto sempre in evoluzione. Ma anche dire grigio è ancora uno stabilire qualche cosa di preciso, di delimitato, quindi definito. Ma appunto il sinodo dei vescovi è sulla sinodalità, cioè sul metodo da seguire, non sulla verità da stabilire e sul bene da promuovere, sulla giustizia da imporre. No, è semplicemente sul processo da far avanzare. Quindi anche dire grigio vuol dire già dire qualcosa di definito, in un certo senso di finale, se vogliamo. No, signore, non bisogna stabilire un punto definitivo di arrivo, come non vale più il punto definito di partenza. Quindi niente grigio, ma semplicemente l'azione. Detto in termini di linguaggio religioso cattolico, la pastorale. Quindi abbiamo ancora qui una nuova concezione di pastorale sulla quale ho trattato anni fa in un libretto, appunto intitolato Rivoluzione Pastorale, una nuova concezione della pastorale che non nega direttamente la dottrina, ma neanche la applica. Perché negare la dottrina, vabbè, sarebbe scendere in contraddizione, contraddirsi e quindi perdere credibilità anche di fronte al popolo di Dio. Ma men che meno la pastorale può pretendere di applicare la dottrina ai casi concreti. Perché? Perché i casi concreti, come è stato recentemente stabilito, vanno giudicati di per sé, nella loro concretezza, appunto, nella loro situazione. Abbiamo un esempio chiarissimo, ma teorizzato in questo caso, di un pastorale della situazione, che è un riflesso pratico della morale della situazione, che è ancora una teoria. Ma noi sappiamo che la morale della situazione non è ammissibile. Perché la morale situazione non giudica più la situazione alla luce della verità, quindi del bene e della giustizia da ottenere, ma semplicemente la morale della situazione giudica la situazione come tale, nel suo porsi e nel suo evolversi, e inevitabilmente tende a giustificarla. Anche se non dice è giusto così, perché sarebbe ancora una cosa definitoria, però dice è così, oggi si fa così. Quante volte avrete sentito questa frase? Oggi si usa così. Quindi oggi, per esempio, si usa che i cattolici che hanno, non si sono separati, ma hanno divorziato civilmente, e convivono civilmente con un matrimonio, fra virgolette, che in realtà è semplicemente una convivenza stabilita dallo Stato. Bene, oggi si usa così. Guardate le percentuali statistiche delle situazioni di questo tipo. Non sono forse ancora la maggioranza, ma lo diventeranno. È un processo. E quindi la Chiesa dovrà adeguarsi a questo processo. Non diciamo opporsi, che oramai non viene più fatto da tempo, non si condanna, non si censura e così via. Ma la Chiesa non dovrà neanche, semplicemente disapprovare, per esempio, le coppie di fatto. o i cristiani divorziati risposati civilmente. E lo stesso vale anche per tutte le altre coppie, comprese quelle omosessuali. E faccio l'esempio di questo che riguarda un fenomeno che tutti ben conosciamo, ma si potrebbe applicare lo stesso metodo, il metodo pastorale della situazione, a tanti, tantissimi altri campi. Oggi si condanna la pedofilia, tutti la condannano, anche parlamenti, anche governi, ovviamente anche la Chiesa. Ma perché? Perché ancora oggi, dicono i mass media, il pubblico non è pronto psicologicamente ad accettare la pedofilia. Già vede non benissimo la convivenza omosessuale. E gli atti omosessuali, ovviamente. Ma molto male vede ancora la pedofilia. Perché? Per un motivo morale? Mica tanto. Per un motivo di carattere giuridico? Bah, non direi proprio. L'opinione pubblica ancora oggi condanna la pedofilia perché, siccome la pedofilia avviene di solito fra un adulto pienamente libero, lucido, consapevole, è un minore che si presuppone non sia ancora così libero di scegliere e consapevole di quello che sceglierà. Beh, allora c'è una evidentemente disparità, una disuguaglianza, per cui è facile che l'adulto, maggiorenne, strumentalizzi o addirittura violenti psicologicamente il minorenne. Ed è per questo che principalmente che ancora oggi si condanna la pedofilia, ma non è una condanna morale, notate bene, è una condanna, diciamo, concreta, pratica. Ma in teoria, se ci fosse un esercito di bambini che dichiara liberamente, coscientemente, volutamente, io mi metto a disposizione sessualmente degli adulti, beh, in questa prospettiva non ci sarebbe niente da condannare. Quindi, per il momento, nonostante queste limitazioni, la pedofilia ancora non è accettata dall'opinione pubblica. Ma è solo per questo che ancora oggi non si giustifica la pedofilia. Ci sono però dei gruppi di pressione intellettuali, politici, anche nel mondo del diritto purtroppo, che invece premono perché venga non solo accettata dottrinalmente, ma anche giustificata proprio dalla giurisprudenza, quindi dalle leggi. E questo potrebbe benissimo accadere in un vicino passato. Di fronte a questo pericolo, quale è la posizione, quale potrebbe essere la posizione di un sinodo sulla sinodalità, o diciamo meglio, di una istituzione ecclesiastica qualunque che seguisse il metodo sinodale, potrebbe dire: beh, io ieri non ero d'accordo, oggi sono perplesso, ma domani potrei essere d'accordo con la pedofilia. Ed è per questo che non condanno dottrinalmente la pedofilia, semmai la condanno psicologicamente o la disapprovo giuridicamente, ma non la condanno dottrinalmente come peccato contro natura nel caso dell'omosessualità, ma anche se non c'è l'omosessualità di mezzo. Ma semplicemente io, istituzione ecclesiale sinodale, io semplicemente sto a guardare il processo, vedo, cerco di prevedere come finirà e mi preparo per adeguarmi al risultato finale, che molto probabilmente sarà l'accettazione della pedofilia e di tante altre cose meno gravi, evidentemente. Questa è la prospettiva del metodo in progresso, perché il metodo non è una cosa asettica, una cosa neutrale. No, il metodo è funzionale ovviamente al processo, che è un processo in progresso, vale a dire giustificare le cose che prima non erano giustificate. Quindi, in futuro si dirà, in un futuro molto prossimo, cioè tra poco, si dirà, ma io ieri avevo definito bianco, definito, non semplicemente così deciso o tollerato bianco, no, definito bianco. Ma domani, in futuro, potrebbe diventare nero e potrei, senza definire, magari potrei semplicemente tollerare o addirittura favorire il nero. Per il momento io mi tengo sul grigio. Perché? Perché non voglio sorprese. Non voglio che in futuro la Chiesa venga condannata dall'opinione pubblica, cioè dai mass media, dicendo: ah, ma tu ti sei sempre pronunciata contro la pedofilia. Io ieri mi sono pronunciato contro la pedofilia, oggi cercherò di distinguere caso per caso, zona per zona, situazione per situazione, legame per legame, nella prospettiva domani, se la pedofilia verrà sdoganata, come si dice, mi adeguerò anche io, come autorità ecclesiastica, per non solo tollerare, ma magari anche accettare la pedofilia, naturalmente, in certi limiti, a certe condizioni, eccetera, eccetera. Noi sappiamo a questi limiti e condizioni, come accade nella giurisprudenza italiana negli ultimi decenni, poi vengono tranquillamente abbattuti, perché vengono chiamati storici steccati da abbattere, perché la libertà sia il più possibile ampia e senza condizioni. Ecco, questo è un po' il panorama di adesso e quello che potrebbe diventare, o meglio, il processo che potrebbe svilupparsi domani. Ma per domani non intendo nel secolo XXI, no, intendiamo di pochi anni, perché voi avete visto l'accelerazione della rivoluzione nel mondo intero. Della crisi della Chiesa all'interno del nostro mondo va sempre più veloce. E quello del sinodo sulla sinodalità, per i motivi che prima ho cercato di chiarire, promette di essere, promette perché lo dichiara, è intenzione ufficiale dei promotori, promette di essere un salto di qualità, sempre nella stessa direzione. Io ho terminato, spero di essere stato chiaro. Senza disfattismi, senza allarmare nessuno, ho indicato una possibilità, ma è una possibilità molto vicina, molto prossima e soprattutto programmata. Quindi è una possibilità disgraziata, rovinosa per la Chiesa da prendere in considerazione e per chi può da provvedere per evitarla. Grazie di tutto, sono stato anche troppo lungo, quindi spero di essere comunque stato chiaro e interessante, nel senso di avervi introdotto al problema. Vi ringrazio gli organizzatori della nostra radio TV e ci risentiamo appena possibile, perlomeno fra un mese. Ave Maria, a presto e grazie a tutti.